Benvenuti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Incontri Digitali dedicata alle otturazioni in amalgama. Su Corriere.it abbiamo pubblicato 2 settimane fa un video nella rubrica Salute in cui io intervistavo il dottor Caglioni, presidente dell'ANDIS e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, sull'effettiva pericolosità di cui ogni tanto si parla delle otturazioni in amalgama. Questo video ha suscitato molto interesse e anche delle reazioni a volte piuttosto sentite e risentite circa la pericolosità di queste otturazioni che rilascerebbero mercurio con gravi danni per la salute. Siamo voluti quindi tornare sull'argomento per soddisfare le molte richieste arrivate di chiarimenti. Abbiamo invitato in studio a parlare ancora di questo argomento il dottor Roberto Caglioni, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che qualcuno avrà già visto nel precedente video, e il dottor Ottaviano Tapparo, che viene da Monaco di Baviera in Germania, che ci è stato segnalato da un'associazione amica, che si occupa proprio di questo tipo di malattie da ipersensibilità chimica multipla, e ci è stato segnalato da questi pazienti come un esperto di livello internazionale di questi problemi. Sono già arrivate circa 120-130 domande, risponderemo a quelle cui sarà possibile. Io direi di cominciare con una domanda di Giovanni Romana, di Cuneo, che ci chiede che cos'è l'amalgama. Innanzitutto, che cos'è? È una cosa nuova, è quello che già si usa normalmente per le otturazioni. Io direi che questa cosa possiamo chiederla magari al dottor Caglioni, che ci spiega subito che cos'è l'amalgama.
Con la semplicità di sempre e per chiarezza, è un prodotto che in realtà tradizionalmente viene utilizzato per le otturazioni dei denti, in modo particolare dei denti posteriori, quindi quelli deputati alla masticazione, e che è stata per gran parte, come vedremo, sostituita da altri prodotti che hanno un colore bianco, quindi sono estetici, che vengono definiti compositi.
Perfetto, ecco. Qua c'è una domanda che è molto vasta, però faccio subito, di Francesco di Catania, che dice: ci sono medici ottimisti e rassicuratori e medici di parere diametralmente opposto, ognuno con le proprie tesi e convinzioni, ma qual è realmente la verità? Tanto do la parola al dottor Tapparo e poi sentiamo il dottor Caglioni.
La verità è che l'amalgama rilascia continuamente del mercurio in bocca e si dissocia continuamente a secondo i cibi che uno mangia, a secondo le bevande, le temperature che uno beve.
E dottor Caglioni?
Ma guardi, noi ci dobbiamo attenere a quella che è la documentazione in nostro possesso. Questo rispetto a una ricerca che ha fatto tanto l'associazione, ma che ha fatto lo Stato italiano, e quindi attraverso il Ministero, in modo particolare un parere del Consiglio Superiore di Sanità, di fatto viene sottolineato che non vi sono elementi probatori tali da, se non in situazioni particolari, da poter dire che l'amalgama è nociva nel cavorale del paziente.
C'è una domanda che viene firmata a Milano e che ci parla di gravidanza e mercurio. 6 mesi fa il test del capello per i metalli ha riscontrato un alto tasso di mercurio e ho molte otturazioni. Ho fatto una cura a base di selenio e questo settembre avevo intenzione di sostituire le mie otturazioni, ma ho scoperto di essere rimasta incinta. Che rischi e che cure anche per l'allattamento? Dottor Caglioni?
Voglio essere precisissimo, proprio per citare il documento che ho ricordato in precedenza, laddove velocissimamente si recita, dice questo documento importante del Consiglio Superiore di Sanità, vengono definite le raccomandazioni e le limitazioni d'uso in particolari situazioni quali pazienti con allergie per l'amalgama conclamate, donne in stato di gravidanza, bambini sotto i 6 anni, pazienti con gravi nefropatie. In modo particolare si evidenzia che non vi sono indicazioni per la rimozione di un'amalgama dentaria se non nel caso sicuramente accertato di allergia di tale materiale. Quindi alla nostra paziente possiamo dire che di rinviare, se possibile, quell'intervento a cui ritiene di dover essere sottoposto.
Dottor Tapper, è d'accordo?
Sicuramente io sono d'accordo che in questo caso qua la paziente deve aspettare dopo al minimo finché nel feto si sono prodotti tutti gli organi, ma meglio dopo che il bambino è nato.
Benissimo. Una domanda cattivissima di Anna di Verona. Le associazioni mediche si schierano in favore dell'amalgama solo per questioni politiche ed economiche e non scientifiche. Lo ha dimostrato Boyd Hailey, direttore del Dipartimento di Biochimica dell'Università di Washington. È vero?
Beh, assolutamente no. Questo potremmo definire calunniosa, non è assolutamente vero, nella misura in cui, tra l'altro, per una questione anche di costume dettata dall'esigenza del paziente, dei nostri studi che si basano su dei dati ricavati dagli studi di settore, si dimostrano, oltre che da delle iscritte e testimonianze delle associazioni che producono l'amalgama e che la commercializzano, l'ODI, tanto per dare un'indicazione di certezza, dicono che l'odontoiatra italiano ha ridotto dell'80% l'utilizzo dell'amalgama d'argento a favore dei compositi, ma non certamente perché è dannosa di per sé, ma perché di fatto il mercato porta a delle otturazioni esteticamente più confacenti.
C'è Emanuele da Milano che ci scrive: salve, ho tolto 9 amalgame 3 anni fa e mi sono passati problemi di gonfiore intestinale, stanchezza cronica, cattiva digestione. Ho ancora problemi a mio avviso legati al mercurio. Consigliate qualche disintossicazione di MSA, che è l'antinaturale? C'è qualche struttura mutuabile? Direi di cominciare magari dal dottor Tapparo per la prima parte della domanda.
Sicuramente ci sono delle sostanze cosiddette chelanti, che sono il DMPS o il DMSA, ma ci sono anche dei chelanti naturali che chelano l'amalgama, vuol dire che la prendono e la veicolano fuori dal corpo, come la clorofilla, la pectina e anche il coriandolo.
Dottor Caglioni, qualcosa da aggiungere?
No.
Giorgio da Maastricht, Olanda, ci scrive: perché i dentisti italiani continuano a utilizzare materiali scadenti per i quali la durata non è superiore ai 3 anni? Cosa credete che otterrete? Più lavoro per fare rifare sempre le stesse cose ai pazienti? È possibile certificare e garantire i materiali che utilizzate nei vostri interventi? Direi la domanda è per il dottor Caglioni.
Assolutamente rigetto in termini costruttivi, ma assolutamente qualunquista. L'odontoiatria italiana, lo dice l'OMS, è a livello assolutamente verticistico in termini di qualità e ha portato gran parte della popolazione italiana a avere uno stato di salute orale assolutamente tra le migliori al mondo. Quindi significa che questi prodotti in realtà durano, le nostre otturazioni, i nostri manufatti protesici durano negli anni.
Allora, il dottor Daniele Aprile di Conversano, in provincia di Bari, ci scrive: il prezzo della rimozione sicura delle amalgame è più alto o uguale alla rimozione tradizionale? Credo che debba essere uguale, dato che è un protocollo eseguito per la sicurezza del medico e del paziente. È così? Questa domanda la rivolgo a tutte e due. Cominciamo dal dottor Caglioni, poi il dottor Tapparo.
Ma guardi, il problema non è in termini economici, nella misura in cui comunque noi come associazione abbiamo sottolineato l'importanza di avere sì cautela nel rimuovere l'otturazione di per sé, nella misura in cui, ma soprattutto in termini di danno ambientale, oltre che un eventuale danno al paziente se vi sono delle allergie effettivamente conclamate all'amalgama. Sottolineando per esempio l'utilizzo di particolari filtri sugli aspiratori dell'amalgama stessa, in modo tale che venga ridotto il più possibile l'eliminazione nell'ambiente di questi residui dell'amalgama. Questo però non fa certamente di evitare i costi rispetto alla prestazione del paziente.
Dottor Tapparo?
Io la vedo in questo modo, che se noi dobbiamo o vogliamo fare, e dobbiamo fare secondo l'avviso mio, una rimozione protetta, vuol dire che dobbiamo bloccare il naso che il paziente respira l'amalgama con dell'ossigeno, dobbiamo bloccare, non è possibile bloccare, ma dobbiamo chiudere l'intestino se ci sono residui che il paziente lo deglutisce col carbone attivo, dobbiamo usare sicuramente i filtri, il personale e il dentista deve usare una mascherina o allo iodio, e lì abbiamo il problema di allergia, o al carbone, che sono monofiltri, e dopo dobbiamo usare delle sostanze per l'amalgama, l'ideale per fare dei sciacqui col selenio, che il selenio blocca e si lega all'amalgama e fa il selenito mercurio. Perciò sicuramente tutta una rimozione a questo punto aumenta la durata. In più dopo, già che il mercurio è più pesante dell'aria, noi dobbiamo avere una pulizia del pavimento, dobbiamo dire al paziente di lavarsi sia i vestiti, i capelli.
Ecco, chiedo tutte e
perciò
due.
Perciò è una procedura che è sicuramente in preparazione e in durata di lungo termine, quella solo di togliere l'amalgama.
Ecco, chiedo tutte e due nei limiti del possibile, di usare termini magari non troppo tecnici, perché è un pochino complicato per chi non è del settore seguirsi. E qua c'è una domanda che non saprei che rivolgere, comunque la faccio ugualmente per questioni etiche. Si intitola "Quando il danno è fatto". Mia figlia è intossicata da palladio e amalgama. Ha gravi danni neurologici e sensibilità chimica con invalidità del 100% riconosciuta. Chi in Italia può aiutarmi per una cura che ci dia speranza? È Patrizia Mostacciano che ci scrive. Forse il dottor Tapparo? Visto che l'ha segnalata un'associazione che si occupa di questi problemi, forse.
Secondo me questa paziente qua deve mettersi in contatto col centro neurologico e consultare anche un tossicologo e immunologo per vedere a che punto sono i danni, se sono procurati davvero da queste sostanze, con i chelanti si può migliorare anche dopo che l'amalgama non c'è più.
Francesca di Roma riprende una mail che abbiamo già letto prima, però fa una domanda più specifica. Dice che il professor Bailey, già citato, Bob Haley, dell'Università di Washington, ha accusato l'ADA, cioè l'Associazione dei Dentisti Americana, di ricevere soldi da chi produce amalgama. Ci chiede se l'ANDI, la domanda è, esiste un simile conflitto di interessi nell'ANDI? L'ANDI è sponsorizzata da chi produce amalgama, l'ANDI esclude i soci che siano consulenti dell'industria, avete delle procedure di controllo di questo tipo?
Guardi, tra i nostri sponsor economici non vi è nessuna azienda che produce amalgama, così come altri prodotti comunque, proprio perché cerchiamo come associazione di avere una terzietà rispetto a queste situazioni. Ma ho già detto in precedenza che gli studi di settore e le statistiche proprie delle aziende produttrici e distributrici sul territorio certificano come il dentista italiano, ma non certamente perché l'amalgama è di fatto nociva, si avvale di altri prodotti, quali i compositi.
Entro quanto tempo si manifestano sintomatologie collaterali di avvelenamento, ci chiede Stefano di Roma, che specifica: ho effettuato otturazioni in amalgama nel 91, la maggior parte di esse ha retto bene, ma sono preoccupato per quanto negli anni si è detto in merito a questo sistema. Dopo quanto tempo ci sono questi sintomi eventualmente? Tutte e due direi, vedete voi.
Guardi, deve recarsi da un allergologo, naturalmente andrà a verificare, fare tutti i test per vedere se questo paziente ha effettivamente ragione di essere preoccupato o meno. Nel campo medico e soprattutto per determinati tipi di allergopatie non necessariamente si ha un problema immediato, sto parlando da medico prima che da dentista. Può essere nel lungo termine, però l'importante è avere un qualche cosa di probatorio che lo sostenga.
Dottor Tapparo?
Secondo le mie esperienze, se noi parliamo di allergia, l'amalgama va sull'allergia tipo 4, quello protratto in lungo termine, qua parliamo di 4 settimane. Se parliamo di tossicologia, dobbiamo capire che il mercurio è una sostanza che se il corpo non ha più assunzioni di mercurio, il sistema nervoso lo disintossica di metà, da 1 a 18 anni, ci sono anche letterature che dicono 25 anni. Perciò qua si devono vedere le due situazioni, abbiamo un'allergia o abbiamo un'intossicazione cronica, perché il rilascio non è di una quantità in dove che possiamo avere la tossicità. E lì possiamo facilmente vederlo, tossicità acuta è controllata nel sangue, tossicità cronica è molto difficile a definirla, per questo non si è a questo momento andato molto avanti col discorso di amalgama.
Ecco, una domanda che in qualche modo si ricollega a questa. Vincenza di Teano ci chiede: esiste un test per stabilire se le otturazioni in amalgama rilasciano mercurio o altri metalli nella saliva?
Sì, ce ne sono, ma proprio in funzione di queste ricerche che sono state fatte, le conclusioni a cui è divenuto sia l'Istituto Superiore di Sanità e conseguentemente il Ministero stesso ha portato a conclusioni che abbiamo ricordato in precedenza.
Per parlare di termini pratici, ci sono due test al momento che si possono fare. Uno è l'elettrocorrosione, che si fa con un amalgamometro, e quell'altro è il test della saliva, che si lascia masticare 10 minuti un chewing gum e si vede il rilascio dell'amalgama. Dopo ci sono solo le possibilità di fare le biopsie tessutali oppure dei chelanti. Però dobbiamo sempre dire, e questa cosa qua è molto importante, che non è il valore che fa la cosa, perché se parliamo di pazienti malati o cronicamente malati, secondo le mie opinioni non c'è una sogliola tossica, ma ogni sostanza tossica va valutata se si può mettere a questo paziente.
Ovviamente un lapsus, soglia tossica. Cristiana Di Stefano da Macerata ci scrive: la mia sclerosi multipla secondariamente progressiva ora è ferma. Fin da tre anni ho amalgame, ho tolto quelle non trapanate in modo protetto nel 2002, ora la mia sclerosi multipla, come dimostra la risonanza magnetica, si è fermata quasi da 5 anni. Il neurologo dice che è inspiegabile per la scienza, dal mineralogramma risulta un'intossicazione cronica. Ora sono disintossicata, tanti gravi disturbi sono spariti. Si tratta di un miracolo? La domanda la rivolgo a tutte e due.
Ma da parte mia, oltre che fare tanti auguri alla paziente, direi che il suo caso è da annoverare, evidentemente segnalare alla comunità scientifica, in modo tale che si possa prendere atto di questa situazione che, come ella stessa dice al suo medico curante, è del tutto eccezionale.
Dottor Tappara?
Noi sappiamo anche dai studi che ha fatto Hale Huggins che nel liquor di pazienti di sclerosi multipla, se c'è amalgama in bocca, possono venire delle bande che sono direttamente causate dal mercurio. Dopo la rimozione queste bande spariscono.
Paola Segat da Amman di Giordania, oggi ci scrivono da tutto il mondo, ci fa una domanda su otturazione ed emicrania. Mia figlia, dopo un'otturazione di un dente, ha cominciato ad avere dolori alla testa ed emicranie mai più sparite. Ho pensato a un collegamento con l'amalgama, ma i medici lo escludono. Cosa ne pensate, dottor Caglioni?
No, più che all'amalgama di per sé, è sul fatto che non esiste magari un precontatto che possa avere sbilanciato quello che è il piano occlusale, quindi l'occlusione, e questo si riverberi a livello cervicale, possa in qualche modo determinare questo tipo di problema.
Quindi mi sembra che non ci sia dibattito. Vuole aggiungere qualcosa, dottor Tapparo?
No.
È d'accordo. Il dottor Lorenzo Alberti, un vostro collega di Roma, ci parla della proibizione in Svezia e scrive: i siti anti-amalgama riportano unitamente la notizia che l'amalgama in Svezia è ormai proibita da oltre 10 anni. È vero, ma omettono il perché. Io lo so. E voi? Voi lo sapete? Se lo volete spiegare?
Ma certamente in Svezia, per esempio, c'è un'attenzione molto più marcata rispetto all'ambiente. Devo dire che anche questo però aspetto i dentisti italiani l'hanno affrontato in primis per sensibilità e poi perché obbligata dalla legge nello smaltimento proprio dei rifiuti. Dobbiamo avvalersi, e lo facciamo evidentemente da sempre, di particolari aziende che devono avere delle autorizzazioni tanto per il trasporto che per lo smaltimento di rifiuti che vengono catalogati come speciali in questo momento.
Della Svezia posso dire che c'era un dipartimento a Uppsala, all'Università di Uppsala, in dove che sono stato anch'io, ho collaborato e ho parlato anche al Parlamento in Svezia, che hanno dimostrato che con l'amalgama possono esserci dei problemi immunologici.
Quindi questa è la ragione, secondo lei?
Non solo, perché in Svezia hanno anche detto che dobbiamo, dato che si tratta del mercurio, di una sostanza tossica, ridurre il consumo dell'amalgama, così anche ridurlo nelle acque e dappertutto.
Alida di Treviso ci chiede se le otturazioni in amalgama possono causare la cosiddetta sindrome MCS, cioè sensibilità chimica multipla. Dottor Caglioni?
Per quanto ne so io, rispetto alla comunità scientifica, in termini di certezza assolutamente no.
Dottor Tappero?
Io vedo dalle mie esperienze sui pazienti che qua abbiamo una sostanza che, come ho detto già prima, può dare delle allergie, può dare delle intossicazioni, e secondo gli studi che ho fatto io su pazienti con metalli e pazienti senza metalli, se uno toglie le amalgame riduce anche il peso del mercurio e di tutti i metalli che ha nel corpo.
Emanuele D'Ancona ci chiede: Sostituire con la resina una torazione in amalgama, che rischi comporta? Il mercurio che compone l'amalgama può essere scisso e solubilizzato nel corpo? Dottor Caglioni?
Come abbiamo già avuto modo di dire, non è tanto l'utilizzo dell'amalgama quanto la rimozione che deve portare a una attenzione il dentista. Quello che cita il paziente è possibile, non è evidentemente una regola, proprio prestando particolare attenzione questo può essere fatto.
Io vedo sicuramente in questo caso anche il problema che sicuramente una otturazione di amalgama dura di più di ogni otturazione in composito e il dato che il composito deve essere messo su un luogo asciutto è molto difficile farlo in mezzo a due denti, specificamente nella zona dei molari.
In qualche modo collegata una domanda di Silvia da Pistoia che si intitola Saluti e Business. Perché ancora si sente dire da alcuni dentisti che la storia dell'amalgama non si cura è stato solo un modo per far vendere il composito quando è uscito dal mercato? Come si fa a non pensare che dietro ci siano interessi che vanno al di là della salute pubblica? Dottor Caglioni?
Nel nostro paese, come in altri, si può dire di tutto e di più, insomma, questo è un aneddoto, è un gossip che comunque spesso anch'io ho sentito e mi hanno riferito, ma non ho nessun elemento per poterlo suffragare.
Dottor Tapparo?
Chiaramente se si fa questo discorso si fa uno più uno, prima si mette l'amalgama, dopo la si dichiara tossica, si rimuove l'amalgama con sistemi di protezione, si mette un'altra sostanza, se prendiamo il composto che dura meno in bocca, se tutto si fa il conto finanziario si arrivano a persone che vogliono male, credo anche... possono fare questi conti.
Fattore di finanza, professor Tapparo, cioè, dottor Tapparo, c'è una domanda cattivissima proprio rivolta a lei in persona. Allora, 780 euro solo per visitare un ammalato. Cristiana, da Macerata, credo, ci scrive 780 euro anticipati per il pagamento della prima visita. Non è un po' un'esagerazione, sarà bravissimo per carità, ma solo i ricchi si possono curare. Sarà pure un padre eterno, ma non conosce carità. Riveda le sue tariffe e aiuti tutti, non solo i ricchi. Ho il suo preventivo, non mi invento niente. Che rispondiamo?
Adesso devo fare una risposta abbastanza brutta anche da parte mia.
Niente nome, niente cognome,
no,
non ci no, faccia...
No, sicuramente querele. No, nessuna querela. No, qua dobbiamo vedere per prima cosa che queste tariffe qua sono per pazienti con affezioni del sistema immunologico molto avanzato. Non si parla di una prima visita di un paziente che va dal dentista qua, ma qua si parla da una prima visita che viene vista non solo da me, ma di tutta l'equipe, e in questa equipe ci sono immunologi, tossicologi, persone che trattano queste patologie dal punto di vista di laboratorio per vedere dei nuovissimi test che abbiamo. Perciò se questa paziente qua veniva o diceva alla segretaria guardi ho bisogno di una consultazione medica è un discorso, ma normalmente queste cose qua mi arrivano, questi pazienti mi arrivano con 3-4 referti di altre persone che non hanno niente, perciò anche queste persone che io le stimo logicamente perché sono colleghi, se loro non trovano niente io devo andare più in profondo e più avanzatamente, e queste prime visite da me durano circa quasi 2 ore.
Benissimo. Teresa di Messina ci chiede, posso allattare tranquillamente con l'amalgama dentale in bocca?
Sì.
Dottor Tapparo?
Noi sappiamo che l'amalgama va anche sul discorso latte. Anche di nuovo un grosso problema, non possiamo dire cosa produce questa sostanza qua. Però parliamo sempre di una sostanza tossica.
E quindi non dovrebbe allattare questa signora?
Si deve vedere il stato della signora e del bambino, e questo lo deve vedere il pediatra e il ginecologo, per poter dire se c'è un certo rischio, perché si parla sempre. Possiamo usare una sostanza? Cosa fa questa sostanza nel corpo? Che purtroppo fino al giorno d'oggi non si sa cosa succede nel corpo se noi mettiamo una otturazione di amalgama.
Voglio, no, l'avrei ridato la parola.
No, nella misura in cui in questo caso la signora ha bisogno di essere assicurata, quindi siccome noi parliamo comunque di dubbi, in questo momento delicato, lei è una bambina da allattare, dobbiamo rimanere sulle certezze, quindi direi certamente si rivolga con attenzione al ginecologo, al pediatra, però ecco, rimanga sereno con il suo piccolo e prosegue nell'allattamento fino a che non ci siano elementi per lei di contrarietà.
Ecco, innanzitutto portiamo avanti la gravidanza in modo sereno, certamente, con tutti i controlli del caso. Ipotiroidismo e amalgama. È Massimiliano di Cagliari che ci chiede: vorrei sapere se un metabolismo ridotto a causa di ipotiroidismo, quindi ridotta funzionalità della tiroide, riduce la capacità dell'organismo di espellere il poco mercurio rilasciato dalle amalgame. Sono ipotiroideo con 13 amalgame in bocca e il mio mineralogramma segnala la presenza di una quantità di mercurio 5 volte maggiore alla soglia massima. Cosa rispondiamo a Massimiliano di Cagliari? Dottor Caglioni?
Questa è una domanda da fare un'equipe di colleghi, dall'endocrinologo al tossicologo e quant'altro, da medico prima da dentista, non avendo con estrema onestà degli elementi di certezza, posso dire che una riduzione del metabolismo legato all'ipotiroidismo potrebbe in linea di massima su tutti i metaboliti dell'organismo produrre quanto denunciato dal telespettatore. Detto questo, rimango sempre però con un grosso punto interrogativo, non avendo in primis, ma non conoscendo in letteratura internazionale, una base di certezza.
Io qua in questo caso vedrei il discorso che sicuramente si devono controllare gli organi, vuol dire la facoltà di disintossicazione del fegato momentanea, ma anche la situazione genetica. Da primo che uno con ipotiroidismo espelli meno amalgama, non si può fare questo paragone se c'è questo, succede questa cosa qua.
Gina da Capua ci chiede: ci sono altri tipi di metalli oltre al mercurio che compongono le comuni protesi che possono dare problemi di tossicità e allergia e MCS, cioè malattia da sensibilità chimica multipla? Dottor Caglione?
Guardi, i metalli che vengono utilizzati sia per il confezionamento, soprattutto per il confezionamento di protesi fisse o mobili, ormai da molti anni sostanzialmente sono anallergici, per cui voglio dire, poi in medicina, la medicina non è una scienza esatta, ma assolutamente mi stai tranquillo.
Dottor Tappero?
Qua sull'MCS dobbiamo capire che abbiamo trovato un problema in più. Non parliamo solo di allergie, perché paziente di MCS non è che sia più allergico di un altro paziente. Il secondo discorso, qua abbiamo il discorso della tossicità, il terzo discorso abbiamo che l'MCS viene causata da un'infiammazione procurata dall'odore di una sostanza che in priori ha avuto questo paziente qua ha avuto un intossicamento. Perciò bisogna vedere cosa è stata la causa di iniziare l'MCS e dopo si possono controllare le sostanze di mettere in bocca a secondo la reazione immunologica.
Ecco, MCS, per a chi fosse sfuggito, è sensibilità chimica multipla. Rocco da Milano molto garbatamente ci chiede se gli impianti che si fissano nell'osso per tenere un ponte o una protesi sono sicuri al 100% o possono causare effetti collaterali, presumo, di questo genere.
No, ma quelli si ricollega con la domanda precedente.
Esatto.
Sono a base di titanio, sono assolutamente analergici, stia tranquillo il paziente.
Tortapparo, d'accordo?
Qua bisogna discutere perché il titanio, non certe persone dicono che fa allergia, ma secondo la nostra esperienza porta una pseudoallergia, vuol dire un'intolleranza. Però a secondo quello che trovo io nei pazienti gravemente malati, io ho anche allergie testate e controllate da università, mettiamo da quell'altro materiale che tutti dicono che è inerte, è lo zirconio. Perciò tutto il 100% io non l'ho ancora visto nella mia esperienza con pazienti malati.
Qua intervengo io, scusate, mi rendo conto e non voglio contraddire il dottor Tappero, purtroppo la sicurezza in medicina nella vita è un po' complicata, no?
Chiaramente, cioè, sicuramente.
Principi di precauzione non avremo nella ruota né il fuoco.
No,
questa è un'esagerazione.
No.
Non voglio contraddirla, chiarisco solo che purtroppo questo è effettivamente, visto che andiamo oltre al nostro discorso, non voglio intervenire nella polemica. No, questo anche per tranquillizzare un po' le persone, perché altrimenti purtroppo Scusatemi il mio intervento. Otturazioni alternative. Consigliate l'otturazione in oro e ceramica? Giovanni Toscana.
Beh, guardi, certamente fare non è un'otturazione ma un intarsio in ceramica ci risolve il problema di presunte allergie, ci risolve il problema dell'estetica cosmetica, ce ne crea uno nuovo, quello economico, perché naturalmente è un tipo di, a questo punto, manufatto protesico, perché vanno prese delle impronte, ed è assolutamente il più indicato. Bisogna anche però purtroppo permetterselo, perché ha dei contenuti in termini di qualità che portano a più sedute per la realizzazione dello stesso. Rimane evidentemente un metodo di eccellenza per bonificare una carie dentale.
Dottor Tappero, d'accordo.
Non c'è niente da aggiungere.
Claudio da Napoli ci chiede se l'amalgama è pericoloso anche in presenza di capsule.
Qui la cosa è interessante, perché ci sono degli studi sulla differenza di potenziale tra i metalli, per cui diciamo che sicuramente è stato testato. Anche qui mi sento di rassicurare il collega, ma come ho sottolineato è una situazione su cui lo Stato italiano e gli stessi dentisti, nell'ambito dell'aggiornamento che fanno, si sono premurati di approfondire questo aspetto.
D'accordo. Qua ho una domanda che forse è un pochino corporativa, però la faccio ugualmente. Luca, studente di odontoiatria di Bologna, ci chiede: quando il professor Caglione risponde da medico piuttosto che da dentista, cosa intende dire? La competenza del dentista non è sufficiente per chiarire le domande dei pazienti, come nello specifico caso degli eventuali problemi causati dall'amalgama? Questa è una domanda solo per lei.
Bravo, mi corregge, sì, in qualche modo. La situazione è che in questo momento ci si rivolge a dei pazienti che sostanzialmente vogliono delle rassicurazioni non solo in ambito odontoiatrico ma in ambito sistemico. Allora, in termini di comunicazione, il fatto di dire medico o odontoiatra rispetto a una popolazione che molto spesso ha difficoltà a comprendere esattamente il ciclo di studi che uno ha fatto per poter arrivare lì, può semplificare la cosa. Assolutamente, gli odontoiatri italiani hanno tutte le competenze per poter affrontare questo tipo di tematiche, perché vengono formati, soprattutto, mi sembra che sia di Bologna, assolutamente in modo eccellente.
Allora, ultima o penultima domanda, ora vediamo quanto tempo abbiamo. Intanto voglio ringraziare tutti quelli che hanno mandato le domande, sono tante, non riusciamo a rispondere a tutti, comunque grazie. Nicola Conegliano ci chiede: mi è stato detto che nessuno studio ha dimostrato inequivocabilmente che l'amalgama è tossica. L'amalgama è più resistente dei composti moderni, anche se per motivi estetici è molto più utilizzato il composito. Io ho otturazioni da più di 20 anni senza alcun problema. Ho voluto leggerla perché c'è qualcuno contento dell'amalgama. Cosa ne pensate?
La realtà dei fatti, cioè, è in questi termini, è stato fatto dell'allarmismo rispetto a un problema che in qualche situazione ci può essere, come abbiamo detto, ma è una testimonianza che rappresenta la realtà di tantissimi pazienti italiani.
Non solo di pazienti italiani, io qua do ragione. Perché il discorso non è mai stato, al giorno d'oggi, dimostrato una soglia da quando o l'amalgama diventa tossica, o non c'è un studio correlato: se tu metti l'amalgama hai male la mano, hai male il cuore e via dicendo. Però qua lavoriamo con delle sostanze tossiche che possono dare, al discorso allarmismo, e questo, come che avevo già detto con la paziente prima dell'allattamento, se ci sono problemi, lì un'equipe deve decidere cosa si può fare.
Allora, io mi piace chiudere su questa domanda, su cui c'è piena concordia, e questo mi fa molto piacere. Devo chiudere la video chat perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, e voglio ringraziare tutti coloro che hanno mandato domande, speriamo di averli in qualche misura almeno soddisfatti. Voglio ringraziare il dottor Caglioni, presidente dell'ANDI, e il dottor Tapparo, che è venuto apposta dalla Germania e che mi complimento anche per il suo italiano, che al di là di soglie è perfetto, è un lapsus simpatico. Arrivederci a tutti e buona giornata.
Grazie a lei.
Grazie. La ringrazio di tutto il mondo.
Grazie a lei.
Thank you.